voglio scrivere qualcosa sulla solitudine, ma sulla solitudine interiore di quella parte mancante che ognuno di noi si porta dentro. Metti che poi la storia, la tua, la scrivi davvero. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 110 di Moliche d'Ascolto. Quella di oggi è veramente una mollica particolare, perché non era in programma. In programma ce n'era un'altra, ma è una mollica che si è presentata quasi di prepotenza circa una decina di giorni fa e mi ha colto di sorpresa e anche abbastanza impreparato, perché l'oggetto della mollica di oggi, l'album di cui vi parlerò, mi era del tutto sconosciuto, colpevolmente sconosciuto. L'antefatto qual è? Alla fine di febbraio c'è stato il 10° anniversario della morte di un cantante, di un autore di testi, un personaggio molto particolare, probabilmente di nicchia e sconosciuto ai più, che ha caratterizzato con la sua vocalità e con le sue liriche alcuni dei momenti più importanti, più interessanti della musica italiana. Sto parlando di Francesco Di Giacomo. Quelli, diciamo, non giovanissimi si ricorderanno di lui come una delle voci più interessanti di quel fenomeno particolarissimo che è stato il rock progressivo degli anni 70, perché Francesco Di Giacomo è stato la voce di uno dei gruppi più importanti di quegli anni, il Banco del Mutuo Soccorso. Ora, parlare della musica degli anni 70, della prima metà degli anni 70, è qualcosa di abbastanza difficile e complesso, perché in realtà quel periodo lì è stato un unicum all'interno della musica rock, pop, chiamatela come vi pare, perché è stato un genere completamente diverso da tutto quello che c'era prima e da tutto quello che sarebbe venuto dopo. Cioè, per la prima volta la musica leggera, la musica di consumo, ha cercato di elevarsi al rango di musica d'arte, quasi una sorta di musica classica, però alla portata dei giovani, perché vi è stata tutta una serie di musicisti sia in Europa, in Inghilterra, ma anche in Italia, in cui questo genere ha avuto grandissimo successo, tutta una serie di musicisti che avevano un background di studi classici e anche molto importante. Cercavano di mettere questa loro competenza, questa loro bravura, questa loro passione all'interno della musica, che la musica per i giovani, che improvvisamente è diventata un fenomeno molto significativo da un punto di vista culturale, in tutti i sensi, perché ad esempio le copertine dei dischi erano opera di artisti, di pittori di chiara fama. I testi erano estremamente complessi, impegnativi, a volte anche un po' criptici nel loro sviluppo. E poi la musica, che aveva influenze di tutti i tipi, dal rock al classico, al jazz, al folk, al pop. E poi c'era un altro aspetto estremamente importante, perché i musicisti allora rivendicavano il fatto di non poter racchiudere tutto quello che avevano da dire nei limiti stretti di durata di una canzone, che in genere sono 3-4 minuti. Per cui i brani prendevano dei respiri molto ampi e la loro durata si dilatava tantissimo. A volte le composizioni superavano i 10, 15, 20 minuti, quasi c'erano brani che duravano l'intera capacità degli LP di allora, che era intorno ai 40 minuti. Ecco, un fenomeno, un genere musicale irripetibile, perché poi sono arrivati generi molto più facili di consumo, come la dance in America o il punk, che hanno rovesciato totalmente questo modo di fare musica. Ebbene, Francesco Di Giacomo, che è il cantante, il personaggio di cui ci occupiamo oggi, ha cominciato la sua carriera musicale proprio in uno dei gruppi più importanti di quel periodo, come ho detto, il Banco del Mutuo Soccorso. Prima in realtà lui era stato anche un attore, nel senso che aveva recitato in un film di Federico Fellini nel 1969, satirico, e poi ancora con lo stesso regista nel 70 con i Clowns, nel 72 in Roma e poi in Amarcord nel 73. Ma agli inizi degli anni 70 lui ha cominciato la sua carriera musicale come frontman del Banco di Mutuo Soccorso, che come ho detto è stato uno dei gruppi più importanti di quel periodo, un gruppo che ha avuto anche un importante successo all'estero, tanto è vero che in Inghilterra, paese nel quale erano molto interessati alla musica italiana, il Banco è stato chiamato a produrre un disco in inglese per il mercato anglosassone, chiaramente. Dopodiché, finito il periodo d'oro del rock progressivo, il Banco ha continuato a suonare per tutti questi anni e Francesco Di Giacomo ha fatto anche, tra l'altro, un album più o meno da solista nel 1989 che si intitola Non mettere le dita nel naso. In realtà è un album da solista, per modo di dire, perché la sua casa discografica praticamente ha preteso che sulla copertina ci fosse scritto, adesso non ricordo esattamente, ma qualcosa tipo il Banco presenta Francesco Di Giacomo, e questo per avere ovviamente più possibilità di fare breccia da un punto di vista commerciale. Ma Francesco Di Giacomo ha anche coltivato la sua carriera solista e nel 2004 ha cominciato una collaborazione con un musicista, Paolo Sentinelli, una collaborazione che è durata praticamente per 10 anni fino all'anno purtroppo della morte, e questo lavoro di 10 anni ha prodotto un album che si intitola La parte mancante, che è l'oggetto della mollica di oggi. La storia di questo disco, che appunto la cui gestazione è durata 10 anni, è particolare perché prima di questo disco in realtà i due, cioè Francesco Di Giacomo e Paolo Sentinelli, avevano prodotto anche uno spettacolo teatrale intitolato Cenerentola, la parte mancante, che purtroppo è stato rappresentato una sola volta per la sopravvenuta morte poi di Francesco Di Giacomo, e che conteneva molti dei brani di questo disco. Questo album è stato ottenuto poi praticamente in un cassetto per 5 anni, perché molto probabilmente il dolore per la morte improvvisa di Francesco Di Giacomo, avvenuta appunto nel 2014 a causa di un incidente stradale, ha richiesto del tempo per poter metabolizzare la perdita e per avere il coraggio e la forza d'animo di portare avanti questo progetto. Ed è uscito questo disco in tiratura abbastanza limitata, molto limitata, nel 2019, ed ha avuto un grande riconoscimento da parte sia della critica che degli addetti ai lavori, ma ovviamente è rimasto un po' un lavoro di nicchia, tant'è vero che a molti di noi era praticamente sconosciuto, e io mi metto colpevolmente tra questi. Ebbene, siccome alla fine di febbraio c'è stata la ricorrenza di 10 anni della morte di Francesco Di Giacomo, questo album è ricomparso un po' sui social e nelle discussioni dei gruppi che si occupano delle cose della musica, e io ho avuto la ventura e la fortuna di ascoltarlo appunto circa una decina di giorni fa per la prima volta, e devo dire che è stata una botta veramente non indifferente, perché è un album di musica, di canzoni italiane, secondo me uno dei più belli, dei più intensi, dei più significativi degli ultimi 20 o 30 anni, forse anche qualcosa di più. Ed è abbastanza difficile parlare di questo disco, perché a me personalmente emoziona molto tutte le volte che lo ascolto, e emoziona anche parlarne, perché e mi rendo anche conto che probabilmente, anche se io cerco di essere sempre il più possibile obiettivo quando vi parlo della musica, e mi rendo perfettamente conto che l'obiettività è uno scopo estremamente difficile da raggiungere, forse non ha nemmeno tantissimo senso essere obiettivi quando si parla di musica, però in questo caso diciamo che probabilmente l'obiettività è ancora più difficile, perché è un album veramente che ti prende un po' alla volta e non ti lascia più. Perché? Perché i testi scritti da Francesco Di Giacomo sono bellissimi, no? All'inizio, dopo la sua una dichiarazione, appunto quella che vi ho letto, che lui ha fatto mentre stava lavorando a questo disco, quella in cui dice appunto: voglio scrivere qualcosa sulla solitudine, ma sulla solitudine interiore, di quella parte mancante che ognuno di noi si porta dentro. Il disco si intitola proprio La parte mancante. E poi vi ho letto una strofa tratta dal primo brano, un primo brano del disco, che si intitola In quest'aria, che dice già un sacco di cose. Metti che poi la storia, la tua, la scrivi davvero. Questi sono solamente così, è un esempio della profondità, no? delle liriche che troviamo in questo disco, che ha anche degli arrangiamenti estremamente meditati, molto contenuti, mai esagerati. Non ci sono quei brani, diciamo così, con gli effetti strappa applausi o da standing ovation, ma tutti gli arrangiamenti sono fatti in modo estremamente curato, estremamente dedicati a far risaltare tantissimo la canzone, le melodie, i testi. E tutto il lavoro è un gioiello che va preso, guardato, lucidato, pulito e ammirato sempre di più ad ogni ascolto. Ovviamente ci sono i testi, c'è la musica, e mi stavo dimenticando un'altra delle cose fondamentali, che è la caratteristica della voce di Francesco Di Giacomo, una voce quasi da tenore leggero. In pratica, e non a torto, qualcuno ha detto che Francesco Di Giacomo è stata la voce più importante italiana dopo la morte di Demetrio Stratos, un altro cantante stratosferico di cui a volte abbiamo parlato, cantante di un gruppo, di un altro gruppo importantissimo di quel periodo, gli Area. E dopo la morte di Demetrio Stratos, avvenuta nel 1979, morta prematura dovuta a una malattia praticamente fulminante, Francesco Di Giacomo è diventato in pratica il rappresentante, non dico unico, ma comunque probabilmente il più importante, di una vocalità rock tenorile che in Italia non ha avuto mai un grossissimo seguito, contrariamente a quanto succede in altri paesi, soprattutto quelli di cultura anglosassone. Ecco, La parte mancante è un album che praticamente è nato in casa, quasi, è nato tra la casa di Francesco Di Giacomo e quella di Paolo Sentinelli. Tant'è vero che nelle note del disco si dice che le voci sono state registrate nel corso degli anni nel soggiorno di Paolo e nella cucina di Francesco, dove c'erano tanto cuore e una treccia di aglio sempre appesa. Poi non so se tutti gli arrangiamenti siano stati fatti con Francesco Di Giacomo ancora in vita, o se siano stati costruiti successivamente, non ha una grossa importanza. L'importante è che questo disco, questo LP all'inizio, conteneva 10 brani. Poi voi potete trovare sulle varie piattaforme anche la versione più estesa, che è quella che contiene anche altri brani, alcuni tratti dallo spettacolo, appunto Cenerentola, La parte mancante, e alcuni che non ci sono nel disco. È un disco che si apre con un brano che già tutto un programma, nel senso che ti fa capire quale sarà l'atmosfera generale e il senso, il peso di queste canzoni. Dico peso non nel senso che siano pesanti, ma proprio il peso specifico che hanno, l'importanza, perché sono canzoni che non sono mai banali, sono canzoni di musica leggera ma non sono mai banali. Sottolineo questo fatto perché è estremamente importante. In quest'area è un brano che ha quasi il potere di portarti in una dimensione diversa, perché c'è questo mantra continuamente ripetuto: metti che non ci credo, metti che non ci vedo, che in pratica ti prende e ti avvolge un po' alla volta e diventa l'elemento fondamentale di tutta la canzone. È un inizio veramente potentissimo, ed è questo. Ecco, è un brano, è un disco in generale in cui il pianoforte è lo strumento guida principale, il pianoforte e le tastiere, diciamo. Sentite come l'arrangiamento è veramente scarno, essenziale.
In quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male, in quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire.
Con questa melodia reiterata, questa del pianoforte, che diventa ipnotica.
Senza dire a un bambino stai fermo, se vuole ancora giocare.
E poi qua.
Metti che non ci credo, metti che non ci vedo, metti che certe volte ti affidi a qualsiasi vangelo.
Ascoltate il testo.
Metti che non ci credo, metti che non ci vedo. In quest'aria preziosa la cosa migliore da fare,
sentite,
è non farsi trovare.
Nella strofa come la voce molto presente.
Insieme quei gesti, i migliori da dare.
Mentre nel...
Metti che poi ci credo.
Qua è molto piena di affetto.
Metti che poi ci vedo. Metti che poi col tempo resisti a qualsiasi veleno.
Con questo filicorno che fa questa controcanto.
Ci credo. Metti che poi ci vedo. Metti che poi la storia, la tua, la scrivi davvero.
Potentissimo questo brano, potentissimo.
Metti che poi ci credo. Metti che poi ci vedo.
E il testo anche, metti che certe volte ti affidi a qualsiasi Vangelo, metti che non ci credo, metti che non ci vedo, metti che poi col tempo resisti a qualsiasi veleno, metti che poi la storia, la tua, la scrivi davvero, metti che poi ci credo, metti che poi ci vedo. Ecco, io quando ho sentito la prima volta questo brano sono rimasto incollato alla sede, perché secondo me è di una potenza veramente considerevole, evocativo, e da un testo estremamente significativo. E la cosa interessante è che in un momento in cui noi veniamo da una famosa kermesse musicale molto importante per l'Italia, in cui ci siamo confrontati con delle canzoni che non fanno dell'importanza dei testi e della musica il loro aspetto principale, diciamo così, è in un momento in cui in genere, tranne qualche eccezione, perché ci sono ovviamente delle eccezioni significative, ma generalmente la musica leggera italiana lascia un po' il tempo che trova. Avere un prodotto di questo tipo fa veramente rendere così anche un po' orgoglioso del fatto di far parte di questo, di questa cultura, perché non c'è in giro tanta, ma anche parlo all'estero, tante, una produzione di canzoni proprio, no? Non cantatoriale, perché la musica l'ha scritta appunto Paolo Sentinelli, ma comunque una produzione di canzoni così di spessore, come si potrebbe dire. Un altro brano veramente significativo è La parte mancante, che racconta quasi di un tormento abbastanza camuffato da osservazioni che sembrano flemmatiche. E anche qui ci sono dei versi estremamente poetici come questi. Scusa, ero distratto, guardavo il mare, certe volte succede, tu facci caso se ti succede. Ci si ammazza un momento con il fiato sorpreso da quell'andare e tornare che va di passo col cuore e somiglia alla vita. E poi ancora, Scusa, ero distratto, te l'ho già detto, da questo mare tagliente che non ha niente da fare e come un velo sottile mi ricopre le spalle e non mi porta da te. Sentite anche qua il piano, lo fa da padrone praticamente. È un disco di pianoforte con altri strumenti che si inseriscono ogni tanto.
Scusa, ero distratto, guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso, se ti succede, ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso da quell'andare e tornare, che va di passo col cuore e somiglia alla vita. Parola corta, ingombrante, va dalla gola ai calzoni e ci metti una vita a capire cos'è. Scusa, ero distratto, pensavo a niente, da perfetto imbecille, tu invece tieni il mondo sotto controllo, hai problemi più seri di uno come me, che gioca un'altra partita in attacco, in difesa, è sempre in fuorigioco, non prevede.
E questa è una melodia tipicamente italiana, però fatta con un gusto sconosciuto gran parte della produzione di canzone italiana attuale. Sentite qua.
La parte più giusta, quella zona normale, senza strappi o sussulti, ma non mi è congeniale, non mi è congeniale. Ma se sapessi guardare come guardano in tanti quella zona neutrale, così calma e normale, ma non mi è congeniale, non mi è congeniale.
E sono tanti i brani importanti in questo lavoro, ma ce n'è uno che trovo veramente interessante, ed è dire poco. E se è vero che i suoni e la musica, come ho detto molte volte, aprono i cassetti delle emozioni e tirano fuori quello che di buono abbiamo dentro di noi, anche se a volte è abbastanza nascosto, non ce ne rendiamo conto, questo brano a me fa questo effetto, nel senso che è veramente qualcosa di toccante. Il testo è in pratica una preghiera d'amore che però non è mai scontata e mai banale. E se mi perdonate, vorrei leggervelo prima di farvi sentire la canzone, perché contiene delle immagini veramente stupende. E dice: stai calma, con calma, prendi il tempo, il tuo. Tutto quello che resta non si sa mai se basta. E resta lì a guardarti in questo essere sola che ti fa perfetta come l'ultima fetta di torta. Piena di rischi e di attesa, adesso che l'anima è tesa, puoi disporre di te con calma. E in questo inseguimento ti lavi piano e il tuo piangere lento ti dà una mano. Bisognerebbe avere frutta fresca in frigo per non lasciarti andare. Bisognerebbe avere mille occhi e tutti i nervi in fila per provare. Provare ad amarti per bene, per bene, per bene. Bisogna innamorarsi per bene, per bene. Le cose vanno fatte per bene, per bene. Perché l'amore è solo per bene, per bene. Con calma ti adagi sul fondo in questa notte di marmo e di zucchero amaro. Con calma. E non è mai la mancanza o l'assenza che ti sgomenta, ma è lo spazio che trova il cuore davanti a ogni libertà. Bisognerebbe avere un po' di pane che non somiglia al tuo viso, ma pane da mangiare. Bisognerebbe avere il senso del non avere niente, non avere niente e averti solamente per bene, per bene, per bene. Bisogna innamorarsi per bene, per bene. Le cose vanno fatte per bene, per bene, perché l'amore è solo per bene, per bene, perché l'amore c'è sempre, può fare a meno dell'alba, perché da sempre sta lì, per bene, le cose vanno fatte per bene, perché l'amore c'è sempre e non è mai, perché da sempre sta lì, con calma. La canzone si intitola Insolito ed è questa.
Stai calma, con calma, prendi tempo, il tuo. Tutto quello che resta non si sa mai se basta. E resta lì a guardarti in questo essere sola.
E sentite questa immagine, la delicatezza.
Perfetta come l'ultima fetta di torta, piena di rischi e di attesa. Adesso che l'anima è tesa, puoi disporre di te con calma.
Questo brano secondo me avrebbe potuto vincere 10 Sanremo di fila.
E in questo inseguimento ti lavi piano,
perché è una canzone.
E il tuo piangere lento ti dà una mano.
Ma una bellissima canzone.
Bisognerebbe avere frutta fresca in frigo, non lasciarti andare. Bisognerebbe avere mille occhi e tutti i nervi in fila per provare, provare ad amare.
Sentite il ritornello qua.
Per bene, per bene, per bene, bisogna innamorarsi. Per bene, le cose vanno fatte. Per bene, perché l'amore è solo per bene,
e poi di nuovo.
Con calma ti adagi sul fondo.
Bellissima questa immagine.
Di questa notte di marmo e di zucchero amaro. Con calma. E non è mai la mancanza o l'assenza che ti sgomenta.
E sentite questo.
Ma è lo spazio che trova il cuore davanti a ogni libertà.
E subito si torna a un'immagine domestica.
Bisognerebbe avere un po' di pane che non somiglia al tuo viso, ma pane da mangiare. Bisognerebbe avere il senso del non avere, non avere niente e averti solo.
E ancora.
Per bene, per bene, per bene, bisogna innamorarsi. Per bene, le cose vanno fatte. Per bene, perché l'amore è solo. Per bene, perché l'amore c'è sempre.
Arrangiamento bellissimo.
Fare a meno dell'alba, perché da sempre sta lì. Per bene, bisogna innamorarsi.
E dove nelle canzoni classiche avrebbero messo un assolo di chitarra estremamente potente, qua c'è solamente un filicorno che fa questo controcanto.
Per bene,
crescendo orchestrale, e poi
perché l'amore c'è sempre e non è mai, perché da sempre sta lì con calma.
è un brano che ti prende, ti cappotta, come ogni tanto mi capita di dire. E pur essendo un disco pubblicato postumo, appunto 5 anni dopo la morte di Francesco Di Giacomo, non è un testamento spirituale, perché era un lavoro quasi in progress che loro stavano, Francesco Di Giacomo e Paolo Sentinelli, stavano portando avanti. Però c'è un brano in particolare che non c'è sul disco, ma c'è nella versione estesa, quella sulle piattaforme, che si intitola Puntualizzazioni sulla vita, il cui testo termina con una frase che fa quasi presagire quello che poi sarebbe accaduto di lì a poco. È una frase estremamente significativa, come molte di quelle contenute in questo disco. La vita è così piena di interessi, si va e si viene. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate i bravi.